Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo la pace e la misericordia di Dio su tutto il mondo. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, versetti 26-28. Se dunque vi diranno: ecco è nel deserto, non andateci; ecco è in casa, non credeteci. Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sia il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. Parola del Signore. E questi versetti di oggi si potevano unire al brano precedente, comunque sono chiaramente la continuazione diretta dei versetti precedenti. Insomma, sembrano tutti stare sotto la sezione che comincia con il versetto 15, almeno così sembra. E lascio a voi la parola.
Viene ripetuto il monito che è presente appunto nei versetti 23. Non credeteci. Sembrava qui che la variante invece sta nel fatto che ora questi seduttori indicano il luogo. Ecco, là dice non credeteci, vi diranno. Qui specifica il luogo in cui Cristo, ecco, si dovrebbe trovare, si troverebbe. E allora ci sono questi due luoghi, il deserto e le camere interne di una casa. Cioè, il deserto può richiamare la scelta di Qumran, che appunto gli esseni fuggivano nel deserto perché credevano che, ecco, l'apparizione del Figlio dell'uomo, del Cristo, sarebbe venuta lì. In base anche alla profezia di Isaia 40, preparate là, nel deserto, la via del Signore. E poi appunto nelle camere, ecco, c'è l'idea, ecco, il passo parallelo in Giovanni 7,27, che dice appunto: ma il Cristo quando verrà, nessuno saprà, ecco, da dove viene, quando viene, nessuno sa di dove, ecco. Quindi, insomma, invece il paragone del lampo e degli avvoltoi mi sembrava che invece proprio, ecco, dicesse questo, ecco, ci spiega questa modalità della venuta del Figlio dell'uomo, ecco, che intanto la venuta del Figlio dell'uomo riguarda tutti gli uomini e non... E il lampo non può passare inosservato. Se la venuta del Figlio dell'uomo, di Gesù, nella prima venuta era nella umiltà e nel nascondimento, la seconda venuta non sarà certo così, ecco, come un lampo che è impossibile che non lo si veda, ecco, e non faccia un segno così visibile a tutti. E la stessa cosa mi sembrava questo proverbio degli avvoltoi, ecco, che si radunano là dove ci sono i cadaveri. Cioè, so che è un proverbio questo, che indica che comunque non si può sbagliare. La presenza di avvoltoi indica certamente che lì c'è un cadavere. Basta stare in campagna, io vedo queste cose quando, ecco, c'è, evidentemente è così chiaro, ecco, che quindi sia come la folgore sia come questo proverbio, ecco, è talmente chiaro e, ecco, sono segni inequivocabili. della venuta del Figlio dell'Uomo. I falsi cristi e i falsi profeti possono anche ingannare, infatti approfittando appunto di questa grande tribolazione che abbiamo visto ieri, il Cristo no. Sappiamo, non si sa quando viene, ma come viene. Ecco, anche il Signore stesso ce l'ha detto: io verrò come un ladro, verrò come come la folgore, e quindi non è il caso di andare a cercarlo o nel deserto o anche nelle stanze intime, perché la sua divinità, la sua potenza nella seconda venuta sarà talmente chiara, ecco, che tutti lo vedranno.
Sono ritornata un attimo al pensiero che è stato richiamato ieri del libro dei Maccabei, visto che li abbiamo letti da poco, e mentre li leggevamo pensavamo che ci avrebbero illuminato nella lettura del Vangelo, soprattutto per la vicinanza cronologica, insomma storica, con questi eventi. Allora dico una cosa ancora sulla pericope di ieri: questa indicazione di fuggire quando a Gerusalemme ci sarà questa grande tragedia dell'abominio e della desolazione, voi fuggite. Questa, se vogliamo ritornare all'introduzione di Sivers ai Maccabei, tra tutte le risposte che si possono dare davanti alla persecuzione, le risposte che i libri dei Maccabei presentano, quella che Gesù consiglia è quella della fuga. E mi sembra molto bello che si riprenda la testimonianza di quelli che sono fuggiti nel deserto. E infatti mi ricordo sempre un'introduzione di Don Umberto, in cui diceva durante la presa, quando Gerusalemme fu presa, i cristiani fuggirono a Pella per questa parola di Gesù, che è un'indicazione precisa: voi fuggite. E quindi anche rispetto al problema di combattere, qua Gesù dice: voi fuggite. E poi per la pericope di oggi: e allora se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui o è là, non credete. Evidentemente nelle aspettative o nel sentire di quel tempo così turbolento c'era anche questo, perché dai Vangeli un po' emerge qua e là che quando si fosse avvicinata la grande tribolazione e il Messia sarebbe venuto e si sarebbe manifestato. E quindi dice: quando ci sarà questa grande tribolazione, questo l'abominio la desolazione nel luogo santo, la grande iniquità che trionfa, non pensate, non dovete credere che il Cristo sta venendo, perché non sarà questo il segno della venuta del Cristo, perlomeno. E appunto perché, come è stato detto, il segno del Figlio dell'Uomo sarà chiarissimo e inequivocabile.
Ma io ritorno un po' all'ultima parola di ieri, in cui Gesù diceva: ecco, io ve l'ho predetto. Sembra che Gesù voglia difendere i credenti, i discepoli, dai segni ingannatori che possono turbare e deviare. Fra l'altro è una delle parole che torna di più in questo capitolo: badate di non farvi ingannare. Evidentemente il rischio è molto alto, e Gesù qui dice: ve l'ho detto, e oggi continua: il segno appunto sarà assolutamente chiaro, quello vero, sarà visibile, e quindi non ci sarà possibilità di di non riconoscerlo. E mi ha sempre colpito negli ultimi discorsi del Vangelo di Giovanni che altrettanto Gesù insiste sempre in questa cosa. Ve l'ho detto prima, ecco, al capitolo 15 lo dice in rapporto alle persecuzioni e in rapporto al fatto che dice: vi ho amati come il Padre ha amato me. Ve l'ho detto prima, perché queste cose ve le ho dette perché la mia gioia sia in voi. E poi al capitolo 16 dice: ve l'ho detto prima perché non vi scandalizziate, al versetto primo. Poi ancora: ve l'ho detto prima perché quando verrà l'ora vi ricordiate che ve l'avevo detto, che non è una cosa assolutamente imprevista, che è nell'ordine del progetto di Dio. E poi ancora dice: ve l'ho detto prima perché adesso la tristezza ha riempito il vostro cuore, ma vi manderò il Paraclito. E ancora il versetto 33 dice: perché abbiate, ve l'ho detto prima, perché abbiate pace in me. Mi ha sempre colpito tanto questa cosa, che sembra che Gesù proprio voglia, con queste parole in cui mette in guardia i discepoli, da un lato li mette in guardia, dall'altro li rassicura e garantisce la sua preconoscenza e il suo progetto, che tutto quello che avviene è nel progetto di Dio, ma che è fatto per la gioia e per la pace dei discepoli in cui possono confidare per non essere ingannati.
No, io dico una cosa piccolina su un versetto di ieri che volevo dire ieri ma non c'era stato poi tempo, ma piccola insomma, scusa. E il versetto 21 ieri insomma non è stato detto quello che pensavo io e non so, quindi non sono sicura, quando dice: vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Io l'ho subito percepito che riguardasse la crocifissione, morte, sepoltura e risurrezione di Gesù. Cioè, questa è una cosa che è avvenuta e mai più ci sarà. Cioè, Cristo è stato appunto crocifisso in quel tempo lì, e un'abominazione più grande di così, di uccidere un Dio, non ci sarà più. Uccidere Cristo è una cosa che è avvenuta e che è stata una cosa talmente grossa, cioè l'abominio della desolazione, eccetera, una grande tribolazione che mai più avverrà, è avvenuta e non ci sarà più. Io lo pensavo così, poi certo anche riferito anche al Tempio, perché il Tempio è la cosa più grande degli ebrei. Cosa c'era più grande del Tempio? Tutto l'Antico Testamento è tutto fondato sul Tempio, la vita di Israele era fondata sul Tempio, e distrutto quello, quindi qui riguarda anche la distruzione del Tempio, distrutto quello e non c'è più niente, adesso non c'è, c'è solo la profezia, c'è, cosa c'è adesso? C'è la preghiera al muro, ma il Tempio non c'è più, cioè è stata la sua distruzione.
È stato distrutto due volte il Tempio.
Sì, due volte, però...
Si può ricostruire.
Vabbè, comunque io l'ho pensato così, che si riferisce. E poi ci sono anche, è una cosa anche questo discorso qui, è anche attuale, perché nel mondo quando i disastri ci sono, le guerre, i disastri che ci sono, le calamità, i segni ci sono tuttora, cioè i falsi cristi ce ne sono. Io ho letto un articolo che l'aveva già citato Cecilia sul giornale internazionale, un articolo di uno che ha fondato una cosa che sono in chiesa con le armi, col fucile, ognuno ha il fucile in chiesa e con le armi, cioè non sono falsi cristi, ma sono mica un gruppetto, sono dei centinaia di migliaia. Ma poi non dico solo questo, ci sono tante sette.
È stato giusto detto, mi pare, ma ripeto, perché è una cosa che mi fa molta impressione. Cioè, credo che il pericolo più grande sia proprio quello dei falsi profeti e dei falsi cristi, e sia la cosa più terribile, perché possono veramente far deviare la gente. È molto più grave, a mio parere, della fuga e di tutte le altre calamità, insomma, perché se vengono meno gli eletti, come dice più sopra, quei giorni non saranno più abbreviati. Cioè, questi falsi cristi e falsi profeti possono deviare moltissimo, tanto più che hanno il potere di fare delle cose grandi. Ne parlerà anche San Paolo più tardi, nella lettera ai Tessalonicesi.
Cioè prima.
Questi hanno il potere di far deviare dalla fede, di stravolgere, insomma, di guastare il pensiero della gente, quindi potrebbero venir meno questi eletti. È vero che qui si dice da trarre in errore, se possibile, anche gli eletti. Però se venissero meno, anche quei giorni non saranno mai abbreviati. Quindi il male più grande mi pare sia questo, il pericolo più grosso, insomma, che non si abbrevino mai più i giorni della prova, perché mancano gli eletti, perché vengono meno quelli che possono in qualche modo intercedere, salvare, insomma. Quindi io mi sono fermata molto su questo. Questo pericolo, anche questo, è più che attuale. Ci sono sempre falsi cristi e falsi profeti, anzi, se ne presentano tutti i giorni, insomma, che tentano di deviare dalla verità. Quindi, e questa mi pare la cosa da cui dobbiamo guardarci di più, insomma, perché le fughe, le disgrazie, le calamità sono gravissime, però se si conserva la fede c'è sempre una speranza di salvezza. Se si perde questa a causa di queste falsità, di queste persone false, ambigue, è perduto tutto, insomma. Allora mi pare che questo è, per la fine, verso la fine, sia il pericolo più grave.
Avete detto tutto, però anche il nostro commento non chiarisce di cosa si sta parlando qui, secondo Matteo, intendo. Poi le applicazioni, le deduzioni sono inevitabili. Cioè, stiamo parlando della profezia della distruzione del Tempio, e quindi siamo prima qui della distruzione del Tempio. Una parte del vostro commento suppone questo, per esempio l'idea che queste parole sono state importanti per i discepoli che stavano in Giudea, ecco, per andarsene altrove. Quando vedrete l'abominio della desolazione stare nel luogo santo, allora sappiate che non c'è speranza, quindi tirate le conseguenze. Cioè, vedevo qui in una pagina di commento, e le idee sono molto diverse, ma cita Ippolito, Sant'Ippolito, cioè dice: ma un giudeo credente in Gesù che leggesse queste parole le riferiva sicuramente o quasi sicuramente agli eventi dell'anno 40, cioè, come ricordavamo, all'intenzione di Caligola di mettere la sua statua. Perché? Perché, come dicono il libro dei Maccabei, che è stato citato, E questa è una frase che è di Daniele, ma che viene ripresa nel libro dei Maccabei, che sono contemporanei o quasi contemporanei, i due scritti, sono vissuti nello stesso tempo, fa riferimento alla statua di Giove Olimpio messo nel Tempio da Epifane IV nel 168. E questo è l'abominio della desolante, della desolazione, di cui parla Daniele, di cui parla il primo libro dei Maccabei, e qui chi legge capisca che si fa riferimento, forse chi legge capisca, si fa riferimento a un evento simile che a quanto pare poi non si è prodotto, ma che era già scontato, che appunto viene nel 40, quindi non sarebbe la distruzione, ma sarebbe un segno, un evento dal quale bisogna dedurre quello che qui si dice. E quindi anche ciò che segue, qui Sant'Ippolito dice esplicitamente: la desolante abominazione è l'immagine dell'imperatore, secondo lui è stato fatto, che è stata collocata a Gerusalemme. E nega anche che si riferisca al 70, ma che si riferisca a un evento. Se così è, questa parte qui, nell'intenzione di Matteo, ripeto, si riferisce tutti alla situazione, tribolazione di quel tempo. Però altri nostri accenni e commenti presuppongono che in realtà ci siano in qualche modo segni, anche se poi il segno non c'è, della fine dei tempi, della venuta del Figlio dell'Uomo. Io segnalo solo questo, non prendo parte, non saprei, sono molto prudente sarei alle applicazioni anche, ma indubbiamente volevo sottolineare il versetto 27. Il versetto 27 credo che si possa sicuramente dire fa riferimento alla parusia, anche se qui la parusia è introdotta a latere, cioè per dire tutte queste cose che abbiamo detto adesso non hanno a che vedere con la parusia. Perché? Perché la parusia è tutta un'altra cosa. Non ha segni, la parusia, non ci sono segni nella parusia. È come una folgore improvvisa, non c'è bisogno di segni. E poi, allora mi fermerei qui, ma sottolineerei che qui c'è la parola parusia nel versetto 27. Secondo qualcuno, io non so se abbia ragione, questa parola era già usata. Allora, questa parola non si trova nei Vangeli. Difatti viene tradotto male, se ho capito adesso, non ricordo la traduzione, è tradotto venuta, ma parusia non vuol dire la venuta. Può voler dire anche la venuta in concreto, ma la parusia non è la venuta. La parusia è la presenza. La parusia è la visita, la presenza. Quindi sembra che fosse già un termine applicato alla seconda venuta di Gesù. Questo abbiamo un attestato in Paolo. Paolo lo usa come una cosa ovvia, nei Vangeli non c'è, se non in Matteo, 4 volte solo, e quindi può essere un'indicazione, che indica che qui si parla effettivamente della quello che chiamiamo la seconda venuta. E questo è molto interessante, questo riferimento al fatto che nella seconda venuta tutte le cose che qui si dicono non c'entrano, cioè mi sembra che la preoccupazione qui sia di togliere ogni valore escatologico a questi eventi, compreso la distruzione del Tempio.